Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:41 minuti, si apre Dillo a Controradio, la puntata di oggi, trasmissione dedicata alle vostre segnalazioni. Ne stanno già arrivando al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, poi andremo a leggerle, ma torniamo su giovani e violenza di strada e ce ne occupiamo a partire da una testimonianza che è avvenuta nei nostri studi la scorsa settimana. Nel frattempo saluto in collegamento telefonico con noi il presidente del quartiere 1 di Firenze, Mirko Ruffilli, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ruffilli, sentiamo un estratto della testimonianza appunto di Laura, nome di Fantasia, che la scorsa settimana era venuta nei nostri studi, una mamma fiorentina di un giovane delle superiori aggredito di sera a metà gennaio, sporse poi denuncia ai carabinieri. Sentiamo appunto, giusto per riportare all'attenzione i contenuti di questa intervista e poi la commentiamo insieme.
All'improvviso si trova circondato da 5 ragazzi e cominciano a insultarlo. Dopo, quando sta per ritornare verso in piazza Santa Croce verso i suoi amici, se li ritrova davanti con delle bottiglie di vetro in mano e cominciano a spaccargliele in testa. L'hanno visto i suoi amici e da lontano che gli dicevano scappa, scappa. Poi alla fine lui è scappato e
è arrivato a casa, a te non ha detto nulla e tu non ti sei accorta di nulla per una serie di sciarpe, insomma coperture, ferite in testa non visibili. Grazie a un amico che sei riuscita a capire cosa era successo quella sera.
Lui ha spifferato tutto alla mamma, a sua mamma, e la quale poi stava cercando di convincerlo di dirlo a noi genitori assolutamente.
Poi tuo figlio ce l'ha fatta, ti ha raccontato quello che era successo e non solo, lui delle persone, dei ragazzi che lo hanno aggredito, li ha riconosciuti.
Due erano di scuola sua, allora mio figlio è in seconda e loro sono in quarta, e ci racconta un pezzettino alla volta. Però dice mamma, papà, mi potevano ammazzare. E lui ora sta andando a scuola dove ci sono questi due ragazzi di quarta e che incontra a ricreazione, facendo capire, dice non è finita qui perché prima o poi ti facciamo fuori. Perché uno di questi due ragazzi ha visto sui social una foto della sua ragazza insieme al mio, non ci ha visto più e ha lasciato immediatamente questa ragazzina insultandola, vi potete immaginare gli epiteti belli coloriti che gli sono usciti di bocca, e poi dicendo che a quello sgorbio, ci ha riferito a mio figlio, gliela facciamo pagare.
Tutto questo è stato riportato in denuncia ai carabinieri.
Sì. Mio figlio si trova tutti i giorni, insomma, si ritrova davanti questi due ragazzi che per ora sono liberi, non sono stati arrestati perché ancora le indagini sono in corso. Però comunque gli abbiamo fatto capire una cosa, perché a un certo punto lui pensava, avendo un grosso senso di responsabilità, un profondo senso della giustizia, pensava è una cosa successa a me, quindi me la devo risolvere da solo. Gli abbiamo fatto capire che quella non era la strada giusta da percorrere.
Ecco, questa testimonianza sì è un caso singolo, specifico, personale, ma emblematico di una serie di tematiche. Noi ringraziamo il presidente del quartiere 1 Ruffilli innanzitutto per la disponibilità, non solo perché l'abbiamo coinvolta in quanto l'aggressione, secondo denuncia, è avvenuta in Santa Croce, quindi diciamo in un territorio del centro che può essere anche di sua competenza, ma soprattutto anche da genitori e da responsabile delle referente delle istituzioni. Ci sono vari aspetti di questa dinamica che inquietano, Ruffilli.
Beh sì, allora intanto io ho parlato con la madre e subito la settimana scorsa mi ha coinvolto, perché io conosco questa signora, cioè questa mamma, e quindi insomma ho espresso naturalmente la mia vicinanza e il mio sostegno in qualsiasi cosa lei voglia portare avanti, perché penso che sia dovere delle istituzioni intanto essere vicino a chi subisce violenza. Ora a me dispiace tanto che sia successo qua, ma la verità è che purtroppo queste, questi episodi succedono in altri, anche in altri, non è soltanto naturalmente certo. Casa Santa Croce. Abbiamo visto purtroppo, ecco, devo dire che l'allarme che arriva da questo episodio sicuramente si acutisce nel momento in cui abbiamo visto un episodio terribile alla Spezia solo alcune settimane fa, dove un ragazzo che aveva visto una foto di un altro ragazzo online ha coltellato un coetaneo.
Infatti purtroppo anche da un punto di vista temporale quanto è accaduto a Firenze è avvenuto il giorno, pochi giorni prima, ecco, esatto.
Non può che non riportare alla mente subito quell'episodio lì. Per questo io credo che l'attenzione debba essere massima sia da parte delle istituzioni ma soprattutto da parte degli istituti scolastici, perché sono dopo la famiglia il luogo di vicinanza più prossimo che hanno i ragazzi. Cioè gli insegnanti sono quelli che dopo la famiglia, ripeto, hanno sott'occhio i ragazzi più ore al giorno. Quindi ecco, quello che mi viene da dire soprattutto è questo: dobbiamo trovare un modo per cui le istituzioni, sia pubbliche e comunali come la nostra, anche di vicinanza nel quartiere, figuriamoci, ma soprattutto la scuola, sia veramente attenta a questa situazione, perché dice una rissa tra ragazzi, succede, a miei tempi veniva, sì, ma oggi vedo una differenza sostanziale soprattutto nell'arma, nell'utilizzo non soltanto della violenza ma anche di, come dire, queste baby gang, no? che comunque bullizzano e usano violenza su singoli che magari a volte si trovano indifesi.
L'importanza di una rete, no, tra territorio e istituzioni scolastiche anche per intercettare disagi, perché qui c'è anche il dopo, la quotidianità di un vivere a scuola una situazione di paura che può portare anche alla volontà poi di non andare a scuola se insomma i tempi della giustizia, delle verifiche, degli accertamenti hanno le necessità che hanno, però insomma vivere una quotidianità di contesto scolastico sapendo che intorno ci sono persone che tu hai riconosciuto come tuoi aggressori sicuramente è un contesto forte di disagio. Quindi poi c'è anche la volontà, Ruffilli, a quel punto, no, anche di farsi giustizia da soli, questa importanza di far sentire i ragazzi in un contesto che può sostenerli e non invece che gli punta il dito contro e basta, ecco.
Certo, ma infatti per questo ritorno al tema scuola, cioè la scuola è secondo me l'organo obbligato ad attenzionare queste situazioni che vanno oltre la semplice nozione, no? Perché a scuola si va per imparare, sì, ma anche imparare a vivere, imparare a stare insieme, imparare a essere una comunità, imparare anche a sopportare a volte differenze, no? fra varie persone e coetanei. Quindi la scuola è l'istituzione fondamentale, fondante di questo modo di stare insieme. Credo che sia fondamentale, è logico che la giustizia in questo caso dovrà fare le verifiche, cercare magari tramite video di vedere quello che è successo. Quindi diciamo che l'arresto purtroppo al limite arriva in flagranza, altrimenti c'è delle indagini e si vedrà. Però nello spazio temporale delle indagini è sicuramente, come dire, fondamentale che le istituzioni, le nostre sicuramente, ma la scuola sia vicina al ragazzo e che in qualche maniera lo tuteli, anche allontanando magari i ragazzi che sono al momento resi, no? Sembra responsabili di questa azione. E visto che lo sanno chi sono, perché c'è una denuncia, penso sarebbe importante che prendessero dei provvedimenti immediatamente come scuola, proprio per non rischiare di farli trovare in una situazione peggiore. E voglio dire anche un'altra cosa,
sì.
Consentimi. Cioè non è che se fuori dalla scuola avviene un evento, poi dopo non è responsabilità della scuola il giorno dopo all'interno della scuola. Cioè, io credo che dobbiamo smettere di lavorare a compartimenti stagni, cioè nel senso che responsabilità mia, casa mia, responsabilità mia, ma insomma i ragazzi vengono a scuola in qualche maniera. Credo che un atteggiamento violento che hanno avuto fuori ce l'abbia anche dentro la scuola in qualche maniera, o comunque abbiano, come dire, no? Sicuramente degli atteggiamenti che possono essere testimonianza di quello che poi succede anche fuori.
No, quindi grazie Ruffilli per questa precisazione, perché noi non facciamo nomi, non diamo contesti territoriali o indicazioni di scuole o altro, però insomma sappiamo che in questa dinamica ci si è un po' attaccati troppo alla burocrazia del cosa è successo fuori o dentro, e quindi insomma i ragazzi hanno bisogno di vedere la scuola come un contesto in cui non solo vanno obbligatoriamente ma ripongono anche una fiducia fiducia nelle istituzioni, altrimenti si parte da lì nello sgretolare quella che è la...
Sennò si sentono da soli, ragazzi, cioè si sentono soli. Il ragazzo che torna a casa e non racconta alla mamma è perché dice, no, alleggerisce la cosa, e lo capisco, perché tutti i ragazzi a 14 anni, 13 anni cerchi di farti anche un po' di ragione da te, magari in qualche maniera, però è per quello che ci vuole chi è esterno vicino, cioè la scuola prima di tutto, perché la scuola, ripeto, quello che l'organo, il vicino, diciamo che la scuola dovrebbe rendersi conto anche, voglio dire, delle difficoltà che un ragazzo ha in relazione, no, all'atteggiamento che ha a scuola. Quindi non è che sia un problema in casa sua perché i genitori lo picchiano, la scuola non è responsabile di questo. Cioè, se no,
chiarissimo, chiarissimo Ruffilli, grazie davvero per questo spaccato, abbiamo pochi minuti ma era importante tornarci con una riflessione aggiuntiva. Ringraziamo il presidente del quartiere 1, sono arrivati dei messaggi e anche testimonianze che vale la pena condividere con voi, sentiamo.
Buongiorno, io ricordo un ragazzo il giorno di Pasqua, tra l'altro, che si è presentato di notte al pronto soccorso, se ce l'hanno portato, pieno di ferite da taglio, non erano gravi ma erano veramente tante, e no, penso di aver perso il conto dei punti messi, eravamo in due a cucire, tre a un certo punto a ricucire questo povero Cristo, tutti piccoli fori, non preoccupanti, ma la cosa che più mi ha preoccupato di questo ragazzo era lo stupore, era attonito, perché non si spiegava mai io perché ho avuto questa aggressione, cioè, era in stupore questo ragazzo, non si spiegava come mai era finito in questo vortice di questa aggressione così tremenda e gratuita. Io penso che le ferite sue, che erano veramente, non ricordo quanto, erano un numero allucinante, ma penso la sua ferita dell'anima sia ancora lì. Il ragazzo non era ubriaco, non era alterato, era un ragazzo normale, un ragazzo che veniva a scuola.
E grazie all'ascoltatrice per questa testimonianza, evidentemente anche da operatrice sanitaria che ha visto e ha potuto raccontare e condividere con noi. C'è anche un altro contributo che mandiamo in onda.
Forse andrebbe anche commentato il fatto che un ragazzo, per il semplice fatto di vedere una foto della sua ragazza insieme all'altro, scateni una reazione del genere. Cioè, dà anche l'idea di come sono i rapporti fra uomini maschi e femmine in questo senso.
Assolutamente, infatti nell'editing, diciamo, no, nel riproporre quella che è stata una testimonianza di 20 minuti della scorsa settimana, ho voluto tenere proprio questa motivazione e come è scattata la reazione di questo presunto, appunto, di questi presunti aggressori, perché c'è una doppia violenza e anche una gestione dell'aggressività totalmente disregolata, e questo la dice lunga, appunto, come ben sottolineava il contributo sonoro che abbiamo mandato in onda adesso. Un ultimo messaggio rispetto a questo tema: secondo me la cosa più grave è che le istituzioni non intervengano, con il risultato, da una parte, della sfiducia nelle istituzioni, dall'altra il senso di impunità che li porterà a fatti ancora più gravi. Ricordiamo che questo fatto è avvenuto a metà gennaio, siamo a più di metà di febbraio, ancora, diciamo, informazioni, i presunti aggressori sono ancora in stato di libertà, non c'è una comunicazione nel contesto scolastico che possa portare a una tutela del minore aggredito, quindi immaginatevi, no, anche il senso di difficoltà psicologica di affrontare giorno per giorno l'andare a scuola. Tutto questo lo abbiamo raccontato in Dillo a Controradio, tra poco ci occuperemo di un altro argomento.
Never.
Abbiamo pochi minuti in chiusura di Dillo a Controradio, ma vogliamo darvi aggiornamenti dal gasometro, questa realtà che poi ha visto nascere una community di quartiere che si chiama appunto Voci dal Gasometro. Siamo nel quartiere 4, zona Torrino Santa Rosa, via della Fonderia e dintorni. Salutiamo Riccardo Franci di Voci dal Gasometro, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Franci, abitanti, cittadini, genitori che tengono alta l'attenzione su una vivibilità, no, di questo territorio, quali sono i tasti dolenti ancora aperti in termini appunto di spazi fruibili, tutela dei beni comuni, manutenzione, in sintesi?
Noi proviamo a tenere alta l'attenzione sulla nostra piccola zona di interesse. Diciamo che ci sono stati dei miglioramenti nel tempo, ancora rimangono delle zone di criticità che ovviamente riguardano il degrado che ancora persevera nel quartiere come comunque in qualunque altra parte. Ancora noi continuiamo a battere su dei tasti cardine che sono quelli che riguardano attualmente il Parco di Santa Rosa, che continua ad essere una zona, diciamo, di dissesto in termini funzionali del parco giochi, anche se sono state ripristinate alcune funzioni, ma ancora deve essere definitivamente rimesso in funzione. Ancora abbiamo da arricchire il ripristino dell'illuminazione del Parco del Gasometro, che è ancora rimasto ripristinato ma in via provvisoria. Insomma, ci sono diverse cose da finire, da definire, nonostante l'impegno sia palese sia da parte del gruppo di cittadini che ora è rappresento in questo momento, che da parte dell'amministrazione come quartiere.
Quindi diciamo il quartiere c'è, però il problema ancora non è i problemi, le problematiche ancora sono con una provvisoria risoluzione, perché ci dice tutte soluzioni a metà ancora, insomma, sia dal punto di vista della manutenzione e della tutela del giardino per la fruizione dei più piccoli, sia per quanto riguarda la manutenzione al gasometro. C'è poi una problematica delicatissima che è quella della sosta. Voi avete evidenziato un parcheggio fantasma, cioè c'è ma non può essere utilizzato. Dico bene?
Esatto, questo è un tema che abbiamo riportato sotto attenzione in questi ultimi tempi. In via della Fonderia era stato creato questo grande spazio di parcheggio e nella nostra zona il parcheggio è un tema molto caldo, visto il movimento che si crea per le tante attività che sono presenti soprattutto in orario serale. Questo parcheggio, che doveva essere aperto, diciamo, anche al pubblico esterno e fruibile per tutti, ancora non lo è, completamente chiuso e non fruibile. Quindi dobbiamo capire quali possono essere i tempi e le motivazioni di questi ritardi nell'apertura di questo grande spazio, che potrebbe essere comodo veramente per tutti, per residenti e non. Ecco.
Segnalazione che prendiamo in carico, così cercheremo di occuparcene anche noi per sperare appunto di trovare una risposta da parte degli organi preposti. Grazie allora, grazie a Riccardo Franci, Voci
grazie
dal Gasometro.
Grazie per l'attenzione che ci dedicate.
E andiamo a conclusione di Dillo a Controradio con una segnalazione anche aggiornamento. Cancello pedonale che mette in comunicazione Viale Petrarca, Firenze, via Gusciana. Non so se è merito vostro, ma dopo la mia precedente segnalazione la catena che chiudeva da anni il cancello è stata rimossa, quindi gli automobilisti che hanno parcheggiato a pagamento in via Gusciana potrebbero aprire il cancello digitando un codice presente sul biglietto stesso della sosta. Però i pedoni che non hanno parcheggiato non possono farlo, perché via Gusciana è una strada privata di proprietà della Firenze Parcheggi. E insomma è molto articolata questa segnalazione, che però è reiterata. Noi in parte siamo contenti perché qualcosa si è smosso, però andremo ancora di più a verificare quali sono queste limitazioni così incomprensibili anche per l'ascoltatore che ci scrive. Torneremo mercoledì prossimo, speriamo, con delle risposte. Voi rimanete con noi, perché adesso cambiamo pagina, ma lasciamo spazio sempre alle vostre segnalazioni. Ci occuperemo di Alia. Alia risponde, la rubrica che vi proponiamo periodicamente sulle nostre frequenze, anche su Controradio TV. Quest'oggi ci occupiamo di ecocentri.
Dillo a Controradio. di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.